Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, seconda parte del Mondo alla Radio, come tradizione vogliamo dedicarla a un commento dei fatti del giorno. Lo faremo con un ospite in studio che saluto subito, Nicola Perrone, direttore dell'agenzia di stampa Dire. Perrone, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Avremo poi un secondo ospite, lo scopriremo tra poco. Ma andiamo subito a vedere l'apertura dell'Osservatore Romano. Abbiamo il cartaceo in studio, vi ricordo l'Osservatore Romano esce in cartaceo a Roma già nel pomeriggio con la data di domani, mercoledì 22 di gennaio. L'apertura è per il forum di Davos. Il Papa ricorda che al centro della politica c'è la persona e non il potere o il profitto. Il titolo dell'Osservatore Romano è: lo sviluppo integrale deve includere tutta la famiglia umana. Fin troppo spesso, è la denuncia del Papa, visioni materialistiche o utilitaristiche, talvolta nascoste, altre volte evidenziate, conducono a pratiche e strutture motivate largamente o addirittura soltanto da interessi propri. Di solito questi vedono gli altri come il mezzo per raggiungere un fine e implicano una mancanza di solidarietà e carità che a sua volta fa nascere vera ingiustizia. L'autentico sviluppo invece non può che essere inclusivo, perché calpestare la dignità di un'altra persona significa di fatto sminuire il proprio valore. Così il contributo del Papa, che scrive un messaggio diretto al direttore esecutivo del Forum Economico di Davos, la cui 50ª edizione si svolge quest'anno fino al 24 gennaio nella cittadina svizzera omonima di Davos. Andiamo a vedere anche Vatican News, l'apertura di Vatican News, il portale di Dicastero per i media vaticani, è dedicato al programma della visita del Papa a Bari con i vescovi del Mediterraneo. In occasione dell'incontro di riflessione e spiritualità dal titolo Mediterraneo, frontiera di pace, organizzato dalla Chiesa italiana, il Papa sarà a Bari il prossimo 23 di febbraio. Il programma è stato reso noto dalla sala stampa vaticana, previsto l'incontro con i vescovi del Mediterraneo che partecipano all'evento e poi la Santa Messa. Saranno presenti a Bari per questo incontro i vescovi cattolici di 20 paesi che si affacciano appunto sul Mediterraneo, che saranno a Bari dal 19 al 23 febbraio per partecipare ad una riflessione sul tema anche delle migrazioni, per quello che ha voluto anche il cardinale presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, per dare risonanza dalle diverse sponde del mare a quanto accade e poter avviare un processo di visioni condivise e collaborazioni fattive. Ecco, io ti chiedo subito un commento, direttore Perrone, su questo incontro di Bari.
Beh, giungi a proposito, sappiamo benissimo cosa sta accadendo in Medio Oriente, cosa sta accadendo al di là del Mediterraneo in Libia. Sono situazioni esplosive che ci colpiscono direttamente, perché lo ricordiamo, insomma, il nostro paese non è un paese che ha risorse proprie, dipende sempre dagli altri, e quindi tutto ciò che crea instabilità, guerre o lotte come in Libia tra bande e fazioni, si ripercuote immediatamente sulla vita di tutti i cittadini italiani a livello appunto di materia energetica ed altro. Quindi ben venga insomma questo incontro, ben vengano queste personalità che si mettono a confronto e cercano di trovare una via d'uscita che, come ha detto Papa Francesco, non può prescindere da mettere al centro l'uomo, perché molte volte noi ci scordiamo che appunto, presi come siamo dal discorso economico, di tutto quello che è numero, tutto quello che è profitto, ci scordiamo che se non c'è l'uomo al centro, queste cose, come dire, andranno sempre a beneficio di pochissimi, come hanno dimostrato ieri i dati, cioè 22.000 miliardari che ci sono nel mondo, pesano a livello di reddito come 4 miliardi e mezzo di esseri umani. Quando ci sono queste sproporzioni, voi capite che ben vengano questi incontri dove si ritorna a parlare della centralità dell'essere umano e della persona.
Tra l'altro, tema che ritorna per Davos, siamo su avvenire.it, il richiamo del Papa, lo abbiamo visto anche dall'apertura dell'Osservatore Romano, al centro la persona, il Papa ripete, serve una dimensione etica e di lungo respiro contro le ingiustizie. E poi il tema di cronaca che ci arriva dai giornali online, duello a distanza tra la giovane attivista svedese Greta e il presidente americano Trump.
Mi fa un po' sorridere, cioè l'imperatore, insomma, Trump, perché non dimentichiamolo che, insomma, l'impero americano domina ancora i destini dell'umanità, contro questa bimba di 16 anni che è riuscita però a mobilitare in tantissime città del mondo migliaia e migliaia di giovani sui temi della difesa dell'ambiente e per il futuro del nostro pianeta. Qui abbiamo, diciamo, una delle contraddizioni che anche il Santo Padre ha messo in luce. Un presidente che insiste sul discorso prima l'America, prima gli americani, cioè prima gli interessi di un paese che è importantissimo, il nostro alleato, a cui dobbiamo moltissimo, però ecco, tutti gli altri devono venire a rimorchio. Cioè la politica di Trump dei dazi continuerà. Oggi ha minacciato di mettere dazi anche sul settore automobilistico europeo se non ci saranno accordi. Quindi ecco, noi ci troviamo come Europa, come Italia, che poi è uno dei paesi europei, diciamo, tra i paesi fondatori, però uno dei più deboli rispetto agli altri paesi, come dire, chiusi e stretti in questa morsa.
Proseguiamo un'analisi che noi facciamo a quest'ora sui quotidiani online, perché c'è una notizia che vogliamo mettere in primo piano, Nicola Perrone, e cioè il virus in Cina. Ci sono dei primi allarmi, 291 nuovi casi del virus, ci sono 6 morti e ci sono anche conseguenze in Europa, in particolare a Fiumicino e a Malpensa. Fiumicino controlla i passeggeri dei voli in arrivo proprio da quella regione della Cina, dalla regione di Wuhan. Tra l'altro ci sono ben 3 voli che sono collegati direttamente tra la città di Wuhan e Fiumicino, 3 voli alla settimana, e sono scattati in queste ore i controlli all'aeroporto di Fiumicino. Anche Malpensa è in allerta, sono i 2 hub, direttore Perrone, dove arrivano voli dalla Cina.
Da Cina, certo. È importante mettere in atto tutte le misure di prevenzione possibili in questi casi. Mi pare di aver visto che già le nostre autorità sanitarie di pubblica sicurezza sono informate e stanno già mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari. Io dico, 291 casi sono tanti, ci preoccupano. Non dimentichiamo che la Cina sono 1.300.000.000 di persone, quindi diamo, insomma, il giusto peso, i giusti controlli, la giusta attenzione, però, insomma, è un paese enorme, e poi bisognerà un po' vedere gli scienziati che cosa ci diranno a breve, se questo è un virus, insomma, molto pericoloso e mortale, oppure se si può controllare alla fine.
E noi lo chiediamo subito all'ospite che abbiamo in collegamento telefonico, il professor Roberto Cauda, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma. Professor Cauda, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, sono scattati a livello internazionale delle precauzioni, soprattutto negli aeroporti, un po' in tutto il mondo, in Italia, a Fiumicino e a Malpensa. Ci sono dei voli diretti tra l'Italia e la città di Wuhan in Cina, dove questa malattia sembra essere stata diffusa da un mercato e dagli animali. Le notizie di queste ore ci dicono che questa coronavirus, poi la immigrazione, dirà se è corretto dire questo o no, si è diffuso anche tra animale e uomo, ma anche attraverso la saliva si può diffondere tra uomo e uomo. Ci sono altri casi a Bangkok, in Thailandia, e anche in Giappone e in Corea del Sud. Ecco, Roberto Cauda, lei come infettivologo che cosa ci dice?
Siamo davanti a una nuova malattia che è comparsa alla fine dell'anno e sulla quale è molto difficile al momento trarre delle conclusioni. E faccio un esempio: fino a pochi giorni fa si considerava che la trasmissione avvenisse soltanto da animale a uomo e probabilmente questa è stata la modalità prevalente di questi casi che si stanno osservando adesso in Cina. È di poche ore fa, di ieri, la notizia che ci sarebbe un caso di una trasmissione uomo-uomo. Ovviamente un caso di per sé non avrebbe un grandissimo valore, ma nell'ambito scientifico indica che questa possibilità esiste. In altre parole, siamo davanti a una malattia nuova sulla quale è molto difficile fare delle elucubrazioni o delle previsioni. Ricordo ci porta indietro al 2003, quando c'è stata in Cina una grande epidemia di SARS con una letalità del 10%. Noi possiamo già trarre dalle scarne notizie che abbiamo alcune considerazioni. Prima considerazione: è probabile che questo nuovo coronavirus, che si chiama 2019-nCoV, è diverso dal virus della SARS, che è quello che si è reso responsabile dell'epidemia del 2003. È diverso anche perché i 4, 5 casi, 6 casi che sono purtroppo deceduti sono certamente molti meno in termini di letalità di quello che era la SARS. Quindi con tutte le precauzioni del caso possiamo dire che probabilmente è una malattia meno aggressiva di quanto non sia stata la SARS. Da un punto di vista clinico, i coronavirus si rendono responsabili da malattia banale come il raffreddore fino a forme, come in questo caso, di polmonite. Polmonite che, ancora facendo un parallelismo con la SARS, sembra meno grave quanto non fosse nel passato. Però io ho avuto modo in questi giorni di commentare per altre testate radiofoniche o giornalistiche questa malattia, dicendo che in fondo siamo un po' all'inizio di questa che possiamo certamente chiamare epidemia, e ho molto apprezzato quanto l'ospite precedente, il direttore Perrone, ha detto: non bisogna fare degli allarmismi, dobbiamo un po' scendere di nuovo coi piedi per terra, perché in fondo siamo in una situazione ancora molto fluida, molto in evoluzione. Sono perfettamente d'accordo nel prendere e nel mettere in atto quelle misure precauzionali negli aeroporti, tenendo presente che la città di Wuhan conta 11 milioni di persone, quindi siamo a numeri cinesi, se così possiamo dire. Però forse l'elemento importante e, se posso dire tra virgolette, rassicurante è il fatto che in Cina hanno fronteggiato con successo l'epidemia di SARS nel 2003 e oggi, hanno forti anche di questa esperienza, stanno mettendo in atto quelle misure, compresa la quarantena, che mi sembra possano essere utili per contenere questa malattia.
Professor Cauda, io la ringrazio, quindi prudenza per chi dovesse viaggiare verso la Cina, prudenza per chi dalla Cina arriva in Italia o in Europa. Molto probabilmente ci aspettiamo che la Cina faccia dei controlli in uscita, ad esempio sui voli che da Wuhan arrivano in Europa o in America o in altre parti del mondo. Potrebbe essere questa una prima soluzione di controllo, di screening di questa nuova malattia.
Sicuramente sì, anche se ovviamente diventa non semplicissimo fare questi screening sia in entrata che in uscita, però bisogna rimanere un po', ripeto, coi piedi per terra, considerando che forse la maggioranza dei casi che sono stati osservati, poi c'è anche un dibattito sui casi, forse ricorderete che alcuni giorni or sono i ricercatori dell'Imperial College dicevano che siamo probabilmente sottostimati i casi reali rispetto ai casi che probabilmente sono in realtà avvenuti. In ogni caso, senza volere fare polemiche sui numeri, è sicuro che bisogna mantenere molto alto il livello di guardia, sia da parte dell'Europa, sia da parte ovviamente della Cina. E a questo proposito, chiudo, il Centro Europeo di Controllo delle Malattie Infettive, che aveva inizialmente considerato un rischio molto basso per l'Europa, oggi ha portato a un rischio moderato, il che non deve preoccuparci, ma deve in qualche modo, tra virgolette, rassicurarci, perché vuol dire che si stanno mettendo in atto misure di controllo.
Grazie a lei, professor Cauda, grazie per questa riflessione. Ringraziamo l'infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma, il professor Cauda. Torniamo in studio, direttore Perrone, quindi non estendiamo allarmi, anche se questa agenzia europea ha elevato il grado di prudenza, così.
Non vorrei essere nei panni dei tanti medici di famiglia che adesso verranno presi d'assalto.
Andiamo avanti con i quotidiani online a quest'ora per capire come si sta per concludere questo martedì. Questa giornata: è morto il filosofo Emanuele Severino, studiò l'essere in rapporto al potere della tecnica, un tema di grande attualità.
Io confesso che ho fatto sempre fatica a comprendere il pensiero di questo nostro filosofo illustre, che ha scritto libri importantissimi e poi anche nei suoi articoli pubblicati soprattutto sul Corriere affrontava argomenti, come dire, che veramente entusiasmavano e ti appassionavano. Questo suo insistere sulla tecnica, sulla ormai inevitabile potere della tecnica, cioè l'uomo che scompare e in questo futuro dove le macchine penseranno anche, quindi non c'era più spazio per il pensiero, per l'attività umana, perché le macchine avrebbero pensato e come far pensare altre macchine ad agire, quindi tutto sfuggiva e tutto diventava inafferrabile. Io spero che ci sia sempre spazio.
E restiamo, direttore Perrone, su questo tema, perché c'è una notizia che noi prendiamo dall'ANSA Europa che ci dice che l'Ecofin sta discutendo proprio oggi la posizione dell'Unione Europea per la web tax, cioè la tassa sulle grandi compagnie di internet. Qualcuno dice si faccia il prima possibile questa tassa, ma se gli altri paesi nel mondo si tirassero indietro, l'Europa deve comunque andare avanti. Ma abbiamo visto che anche all'interno dell'Europa non tutti i paesi sono d'accordo nel tassare i grandi colossi di internet. Come ne usciamo?
Allora, se ne esce con un atto di coraggio. È chiaro che noi abbiamo di fronte quelli che sono veramente dei dominatori, insomma, della finanza globale.
Cioè, e anche del pensiero talvolta.
Del pensiero anche, quando parliamo di Google, Amazon, cioè qui parliamo di società, di multinazionali che hanno veramente in mano le nostre vite quotidiane, perché ogni tanto mi viene da immaginare se veramente i nostri cellulari per un problema, un guasto tecnico si spegnessero tutti insieme per qualche ora, il panico che
è successo domenica con WhatsApp,
c'è il panico che ci prende,
tre ore dove non si poteva più mandare foto e audio.
Pensiamo invece che si spegnessero proprio del tutto, cioè che cosa potrebbe accadere. Quindi sono, come dire, multinazionali fondamentali e potentissime, muovono miliardi e miliardi di dollari all'istante, non al giorno. Quindi io capisco la difficoltà degli stati nazionali a arginare, diciamo, questo potere, però è chiaro che è impossibile che queste multinazionali, come dire, si approprino, anche perché in alcuni casi Google si appropria del lavoro di tanti che viene messo in rete, ne fa profitto e non torna niente. Noi giornalisti ne sappiamo qualche cosa.
Però, direttore Perrone, dobbiamo dire che per esempio Russia, Cina e altri paesi nel mondo che hanno democrazie un po' particolari riescono in qualche modo,
democrazie un po' particolari,
diciamo così, riescono a trattare con questi colossi, e questi colossi arrivano in qualche modo ad accordi, cioè c'è un primato della politica. Poi si potrà discutere se è una politica giusta o meno, se è una realtà politica favorevole o meno alla democrazia, però in quei casi i colossi di network internet vengono a miti consigli con i governi, quindi la politica riesce quando vuole a far passare il proprio pensiero.
Ed è questo su cui bisogna spingere, che sia l'Europa nel suo insieme a muoversi per chiedere, diciamo, un ritorno in termini di tasse, di contributi da questi grossi colossi. Però il problema è che noi vediamo che l'Europa, anche su problemi ancora più drammatici, ad esempio quelli della guerra, cioè vanno in ordine sparso i paesi. Quindi è questo che a me preoccupa, perché non abbiamo ancora prevalente l'interesse comune europeo, ma si è ancora diffuso, e lo abbiamo visto anche sulla Libia, l'interesse del particolare, dello Stato in particolare.
E qui ti interrompo, abbiamo ancora pochi minuti. Il discorso si fa interessante perché proprio sulla stampa.it online di questi minuti la tregua raggiunta alla conferenza internazionale di Berlino, ci dice la stampa.it, sembra stia naufragando. Le forze fedeli al generale Haftar hanno denunciato che mercenari siriani che combattono al fianco del governo di Tripoli avrebbero attaccato posizioni dell'esercito nazionale libico nella parte sud della capitale libica, Tripoli. E secondo Haftar la Turchia starebbe soffiando sul fuoco, mentre anche la Russia starebbe invece posizionando la sua forza all'interno della Libia.
E questa è la dimostrazione di quanto sia debole l'Europa. Cioè la cancelliera Merkel chiama a raccolta tutti gli stati interessati, porta lì leader del calibro appunto di Erdogan, di Putin, cioè pezzi da 90 della politica internazionale, però gli interessi reali sono sul campo di battaglia. Lì le milizie si contrappongono, le armi vengono date sotto banco dalla Turchia, dalla Russia, vengono imbarcati aerei che arrivano di mercenari dalla Siria, da paesi in guerra, che vengono assoldati per combattere appunto quella che è diventata una guerra combattuta in Libia, però gestita da potenze altre dalla Libia.
L'Italia vuole riattivare la missione Sofia, che un tempo era per i migranti, a sostegno, diciamo, dei migranti, oggi invece dovrebbe essere riattivata soltanto per bloccare il traffico di armi in Libia, così almeno la pensa il ministro degli
esteri italiano. Ce la faremo, io me lo auguro, perché l'Italia in quest'ultimo periodo, soprattutto sulla Libia, su un paese così strategico per noi, è stata un po' latitante. Siamo un po' deboli, io mi auguro che si riescano ad attivare di nuovo canali importanti sul territorio per far pesare la nostra voce. Certo è che finché comanderanno le armi sarà difficile parlare.
Un flash: è in corso, diciamo, il parlamentino invernale della Conferenza Episcopale Italiana a Roma. Ieri la prolusione del cardinale presidente Bassetti, che ha detto la politica torni ad investire sulla famiglia. Io vorrei con te chiudere su questo, perché tutti i governi di qualsiasi colore dicono di voler investire e aiutare la famiglia, e questo puntualmente non avviene mai. Perché?
Perché si pensa ai voti. E i voti.
Le famiglie votano.
E le famiglie votano, però in questo paese, questa almeno è la mia opinione, contano di più i pensionati, cioè gli anziani.
Che sostengono le famiglie con la pensione.
Che sostengono le pensioni, però l'anziano magari è quello che è un po' più preoccupato, che c'ha paura e quindi è più attento a certi discorsi. E quindi ecco, la famiglia va sostenuta. I nostri ragazzi sono sempre di meno, cioè si fanno sempre meno figli qui in Italia, cioè non si sostengono le giovani coppie, non gli si dà la possibilità di fare un mutuo, di prendersi una casa, di potersi mantenere. Cioè, questo paese, come sa, sarà sempre più un paese per vecchi.
Grazie a Nicola Perrone, direttore dell'agenzia di stampa Dire, grazie a Silvia Giovarrosa e Patrizia Ciprari, oggi in regia, da Luca Collodi. Grazie per l'ascolto, linea all'informazione.
Grazie a tutti.